la parola adesso a Giorgio Caralli, compagno partigiano che ha conosciuto direttamente Pietro Secchia e sarà una sua testimonianza.
Io e compagni sono estasiato da come il dottore riesce a esprimersi, perché io proprio non sono capace di esprimermi come dovrei, non sono abituato a queste cose. Comunque vi racconto a toni più bassi, naturalmente, come l'ho conosciuto, perché eravamo quasi paesani, naturalmente non quando sono nato, perché lui è un po' più vecchio di me, ma abbiamo avuto modo di conoscere, ero conosciuto nel 1944, durante una sua visita al comando della 7ª divisione Garibaldi. Di questo poi non c'è nessuno che non viene conosciuto, è una cosa che è taciuta da tutti e non capisco il perché nessuno la dica sta cosa. Sembra quasi che, non so, fosse un peccato visitare i distaccamenti, ecco. E lui è venuto al comando della 7ª divisione Garibaldi. Io facevo staffetta al comando e quindi ero lì. Una ripetata tra il biellese e il canadese. E ci fu una lunga discussione con Walter Fillack, che era il comandante della 7ª divisione, e con altri componenti al comando. E io non potevo seguirla tutta perché, naturalmente, seduto a terra mi mandavo in giro a portare ordini in vari staccamenti. Però una frase che Secchia ha detto a Fillack e agli altri, questa mi è stata impressa, e dice: compagni, sia chiaro che la lotta di liberazione non finisce con la cacciata degli antifascisti. Ciò che prediciamo è il socialismo. Quindi la lotta che lui prevedeva, cioè la fine che lui prevedeva, era la costruzione del socialismo in Italia. Cosa che poi, parlando anche con i dirigenti comunisti di Biella, questa qui non è mai stata accettata, però che appunto non capisco. Capisco però il perché anche a Biella i dirigenti comunisti l'hanno estromesso, l'hanno, insomma, direi che era quasi proibito parlarne, anche a Biella. E che si è venuto a cercare Fillack è un'altra cosa che mi fa pensare, perché già prima ancora che venisse Secchia, anzi io non sapevo che era Secchia, mi ha detto è il compagno Vineis, e Vineis è il suo nome di battaglia. Ancora prima che venisse lui, Fillack mi diceva, che Fillack, guardate, non so se qualcuno di voi ha sentito parlare di Walter Fillack, che è stato poi impiccato a Cornier, e al quale non è stata negata la medaglia d'oro, sempre perché era un comunista di quelli integermi. Fillack mi diceva: non credere che sia finita, appunto, anche lui con la cacciata dei fascisti, dovrai sparare a molti di quelli che oggi hai con te, se vuoi costruire il socialismo, altrimenti non se ne parla. Queste erano parole di Fillack e parole di Secchia, cose che io non ho mai più trovato scritto da nessuna parte, però dico, è una testimonianza perché l'ho recepita personalmente, e quindi posso benissimo riferirla anche ad altri. Il comando per la sua ha avuto una fine tragica, è stato catturato al completo e appunto alcuni sono stati fucilati, altri sono stati impiccati, e la storia di Fillack è finita lì, perché non so come poi sarebbe andata la cosa, non so come sarebbe comportato alla fine della guerra, e questo mi lascia un po' perplesso, comunque, per carità. Forse era anche difficile parlarne perché il CLN naturalmente era composto anche da diversi partiti, e parlare di queste cose volevo dire probabilmente il disfacimento del movimento partigiano, quindi c'è avuto prudenza anche, e sicuramente è quello che ci ha spinti a dire niente su queste cose. È finita la guerra e fu subito chiaro naturalmente l'intendimento del PC, partecipazione al governo, amnistia per i fascisti, riappacificazione e democrazia. Ma ci fu una vera democrazia? Estromesso al governo, ci fu l'attentato, il PC estromesso al governo, ci fu l'attentato Togliatti, e in questa circostanza cioè che infatti questo poi diceva, il partito, che era il corrente delle idee di Secchia, probabilmente, forse per umiliarlo, lo incaricava proprio lui di sedare gli animi dei compagni che già avevano sotterrato le armi, perché quel momento là, non so a Torino, ma a Biella e dintorni le cose erano calde, eh. Infatti molte armi erano uscite fuori allora, quindi hanno dovuto fare il pompiere appunto per queste cose. Io lo dico perché le cose le ho viste, non mi racconto delle balle, né? Erano cose conosciutissime da noi, queste cose. E beh, comunque, insomma, si è fatto così, c'è stato un po' di allenamento fatto su, comunque si è comportato in modo decente e ha calmato la cosa. E smalgando questo suo spirito di sacrificio, venne via emarginato, tanto che il 12° congresso, io mi ricordo, sul 12° congresso del PC di Biella, ottenne la missione del Comitato Federale solamente per 8 voti, ha rischiato di essere estromesso dal Comitato Federale. Quindi questo lo dice lunga su quel che appunto volevano i compagni di Biella rispetto a lui. E non solo a lui, anche c'è un compagno giù che è Italo Poma, che suo papà quasi ha subito le sorti di Secchia, non è stato ai livelli di Secchia perché è stato senatore, comunque il papà di Italo è stato un dirigente prestigioso comunista, combattente in Spagna, quindi, e anche lui ha subito un po' le sorti di Secchia. Quindi diciamo, sto uomo, insomma, io lo trovavo e a volte ci parlavo proprio fuori in mano anche, e non mi dire che era, non era rideva perché aveva una risata molto, molto allegra quando rideva, ma rideva poco, aveva sempre faccia puffista Secchia. Comunque, quando dico che io ero il segretario della sezione del PC di Occhietto con delle indicate enormi con la federazione, perché vabbè, avevamo una linea un po' distorta rispetto alla federazione, comunque la cosa è andata così. Ottenne io di organizzare i comizi quando c'era il periodo elettorale, no? E volevo sempre che ci fosse Secchia e il buon compagno Secchia, che qualcuno Pessia, che qualcuno dello Xiu di allora forse lo ricorda, e sono presente anche qui in sala. Per avere sempre loro che venissero a fare i comizi al paese mio, Occhietto Inferiore. E devo dire che lui veniva abbastanza volentieri perché c'era sempre un buon numero di compagni che lo ascoltavano, cosa che succedeva in altri paesi con altri oratori. E infatti diciamo, tutti volevano sempre venire, tutti volevano venire a Occhietto Inferiore, cosa che noi invece abbiamo precluso la cosa, e lì veniva Secchia. Finite poi le discussioni, finite i comizi, ci trovavamo o in sezione, andavamo anche al bar, e sai che parlavo poi, cioè io chiedevo a lui che mi raccontasse un po' delle sue esperienze, ma proprio così, in modo terra terra, no? E mi raccontava quando era al confino a Ventotene. Il confino a Ventotene sono delle cose che, perché lui poi queste cose parlava in modo serio, ma viste adesso queste cose, quali sono incredibili. Diceva, ci eravamo dati una direttiva, no? Dovevamo fare dei soldi, perché non potevamo naturalmente noi pensare sulle famiglie, e c'erano un sacco di compagni che erano in galera, quindi dovevamo fare dei soldi noi per poter poi aiutare i compagni che erano in galera, versando i soldi al partito, e una parte la teniamo noi. Ci fu chi fece il contadino, fece il sarto, fatto lui e un altro faceva il pittore. E ha messo su una bottega, che era la bottega dell'arte, lì a Ventotene. E dice, un giorno entrò Guida è quel famoso pittore di Milano, ai tempi della banca dell'agricoltura, dell'omicidio Pinelli, ecco, e che era direttore lì della colonia, no? E ordinò a Secchia un dipinto di una Madonna, Guarda la mia, anche lui l'ha detto, io lo devo una Madonna, e fece delle smorfie che certamente pensare lui, dico, alle cose con le fantasie di una Madonna è un po' difficile, no? Comunque fece sto dipinto, Guido totalmente soddisfatto, che lo pagò un po' più di quel che era il suo prezzo, e soddisfattissime. Comunque, vabbè, lì comunque dissero loro che volevano talmente tanti soldi, che sono riusciti comunque a mantenere anche quelli, la gente che era in difficoltà con la famiglia e che erano in galera. Poi parlava del periodo clandestino, quando per causa sua, infatti è stato accusato, per causa sua, tanta gente è finita in galera, perché lui si opponeva al fatto che i compagni andassero all'estero, li voleva qui in Italia i compagni, per essere pronti per qualunque evenienza. Questo naturalmente ha comportato un numero di arresti un po' superiore alla norma. Il fatto però, e questo qui dà ragione a lui, il fatto però che durante i 18 del 5 marzo del 43 e l'8 settembre del 43 il Partito Comunista si è trovato qui presente in Italia e organizzativamente e si è stato capace di prendere in mano le direttive e organizzare la resistenza. Quindi queste accuse sono state molto gratuite. E di questo lui aveva proprio un dispiacere, era un uomo che soffriva, ma soffriva veramente. Ci fu poi il ricordo quel brutto ricordo pasticciaccio là di Seniga, che probabilmente è stato usato anche quello da qualcuno per mettersi di più in cattiva luce il povero Pietro, ma non c'è credo nemmeno di difendersi, è stata una cosa brutta e secondo me qualcuno è stato responsabile di quella cosa lì, poi non voglio nemmeno stare lì. Ci fu poi l'ultimo capitolo di Seglia, quando ancora, quando io ho parlato con la sorella Tina e che lui era ricoverato in ospedale a Roma, quando è tornato a Cile, che è stato invitato, no, ha detto vado da Allende a dire che distribuisca le armi al popolo, perché questi qui ti fanno fuori. Infatti è andato giù in Cile e ha detto ad Allende di distribuire le armi al popolo, lui non ha distribuito le armi al popolo, l'ha fatto fuori, Seglia è tornato su. Dopo un po' di tempo è morto. E Dina, la sorella, ha sempre detto che è stato avvelenato. Un'altra cosa che i dirigenti del PC di Biella hanno sempre negato l'evidenza. C'era una dichiarazione del dottore dell'ospedale in cui era ricoverato che i sintomi della sua malattia derivavano proprio dall'avvelenamento, un avvelenamento a lunga portata, ma comunque perché era un uomo che mangiava esclusivamente verdura cotta, beveva acqua minerale, quindi trovava la cirrosi epatica. Questa roba qui non è che sia troppo normale. E infatti i sintomi dell'avvelenamento, la sorella Tina comunque ha sempre insistito su questo, adesso è morta anche lei, quindi non c'è più nessuno che possa dire queste cose. Io le so ancora dire perché va bene, perché le ho ancora qui in testa, ma tra un po' non c'è più nessuno che le dice. Ragazzi, scusatemi, io vi dico solo questo, è finito, lasciamo parola qui alla seconda.